non dobbiamo compiere l'errore di giudicare quanto accade in un paese soltanto guardando lo spettro temporale dell'ultimo anno o degli ultimi 2 anni. Dobbiamo vedere tutta la parabola storica del paese. Con riferimento al Burkina Faso, noi non dobbiamo mai dimenticare che stiamo parlando del paese che ha dato i natali a Thomas Sankara, al Che Guevara africano, e che quindi ha sempre accolto una leadership che anche in maniera simbolica ha sempre voluto guidare la liberazione, l'affrancamento dalle colonie, dall'ex madrepatria. Quindi quello che vediamo adesso in Burkina Faso è l'ennesima manifestazione e per certi aspetti forse il culmine storico del processo di affrancamento e di distanziamento di queste colonie dagli ex potentati coloniali.
Il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri al mondo. Ecco, quanto c'è anche di sociale, di economico in queste proteste di questi giorni?
C'è tantissimo. Il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri al mondo in termini assoluti, come PIL e come PIL pro capite, però è ricco di risorse, in particolare di oro, di terre rare e di diamanti, la cui esplorazione sistematica è iniziata soltanto di recente. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il Burkina può emanciparsi nel medio-lungo periodo da questa condizione di povertà, ma per farlo deve lavorare non solo sulla ricchezza in termini assoluti, ma anche sulla redistribuzione della stessa. Oggi abbiamo gravissimi problemi di redistribuzione della ricchezza in Burkina Faso e quindi le proteste derivano da questa condizione di alienazione economico-sociale. E in questo contesto le leadership politiche burkinabè, che certe volte non hanno le risposte adeguate nell'immediato, tirano fuori l'argomento dell'anticolonialismo e del sentimento antifrancese per cercare di rimediare a loro lacune di tipo strategico e sistemico.
La Francia l'anno scorso ha dovuto ritirare i suoi soldati dal Mali, probabilmente lo dovrà fare anche col Burkina Faso per poi ritirarsi in Nigeria, dove c'è ancora un folto contingente di soldati transalpini.
Beh, l'errore più grande di Parigi è stato quello di dare un'enfasi troppo forte allo strumento militare come panacea di tutti i mali della regione. Cioè, l'approccio francese è stato un approccio securitario e muscolare che ha cercato di utilizzare la forza per andare a neutralizzare i gruppi jihadisti e i gruppi di insorgenza etnica. Però dal punto di vista degli interventi per superare i fattori all'origine della radicalizzazione, della povertà e dell'insorgenza etnica, l'Eliseo non ha fatto abbastanza. Se a questo ci aggiungiamo che il modus operandi francese purtroppo non si è emancipato totalmente, almeno nei simboli e nel modo di fare, dalla tradizione coloniale, questo aumenta la percezione negativa della Francia nelle ex colonie e quindi rende molto complicato il dialogo da parte dei diversi governi e molto complicata l'accettazione da parte della società civile delle ex colonie di questo ruolo perdurante della Francia.
È auspicabile che le frizioni tra Parigi e Ouagadougou si ricompongano, dato che il paese africano sta guardando molto ad altre potenze.
La Russia sta raccogliendo quello che ha cominciato a seminare nel 2015 con il summit Africa-Russia di Sochi, e già la presenza, per esempio, in Mali nel settore minerario e nel settore della sicurezza è esemplificativo di questo, ha avuto un eco anche in Burkina Faso, dove aziende minerarie russe già controllano e estraggono oro in almeno 3 o 4 siti auriferi di primaria importanza. Il vero problema del rapporto tra Francia e leadership ex coloniale è che per i transalpini è anche difficile dialogare con governi espressione di giunte militari, cosa che abbiamo sia in Mali sia in Burkina Faso in questo momento. Diciamo che Parigi si trova di fronte a un bivio: o ignorare totalmente le esigenze di liberalizzazione che la società civile maliana e burkinabè chiede a gran voce e quindi sostenere quei governi autoritari comportandosi come altre potenze globali, oppure realizzare una rottura e quindi continuare a seguire l'onda europea che vuole una cooperazione vincolata al miglioramento della governance e dei diritti umani. La seconda opzione è la più difficile, ma è quella che nel lungo periodo porterebbe maggiori benefici tanto ai paesi africani quanto ai paesi europei.